dell'Istat. Una densa carrellata di dati statistici che però ci permettono di avere conto di una fotografia molto precisa di questo settore. Allora, adesso diamo la possibilità al professor Roberto Cartocci di parlarci, di ragionare sul capitale sociale e ruolo del terzo settore. Il professor Cartocci è ordinario di scienza politica all'Università di Bologna. Qualcuno forse lo ricorderà perché l'ha letto queste mappe del tesoro, che Atlante del capitale sociale in Italia, molto utile e molto interessante. E quindi, professor Cartocci, lei ha bisogno di questo aggeggio?
Sì,
grazie,
magari.
Glielo regalo.
E quindi aggeggio mi sento più.
A lei il compito di dar conto del rapporto tra capitale sociale e ruolo del terzo settore. Grazie, naturalmente.
Buongiorno, vi ringrazio per avermi invitato in un'occasione per voi così rilevante e colgo l'occasione per fare un aggiornamento, diciamo, di questo lavoro che sto portando avanti da qualche anno sul capitale sociale. E come ci ha già ricordato Becchetti, capitale sociale è un termine anche relativamente ambiguo. Io sono un politologo, ragiono con i sociologi e devo dire che il termine capitale sociale, l'espressione capitale sociale era praticamente intrattabile, soprattutto verso la fine degli anni 90, perché c'era, per esempio, vi dico proprio cose della bottega nostra, c'era un intelligentissimo sociologo francese, Bourdieu, il quale parlava di capitale sociale mettendolo accanto a tanti altri capitali di cui un individuo poteva disporre, per esempio il capitale finanziario, il capitale di istruzione e, un'altra cosa simpatica, il capitale simbolico, e cioè un generale dei carabinieri ha anche una sua, come dire, carica che produce, diciamo, in qualche maniera una rispettabilità, un vantaggio che io posso usare. Beh, questo capitale sociale quindi era una delle tante cose che possono servire ad un imprenditore oppure a un funzionario che si è laureato all'ENA di sfruttare le proprie relazioni sociali, per esempio di coloro che hanno frequentato l'ENA insieme a lui. Quindi il presidente della Renault parla per esempio con un funzionario del Ministero degli Esteri perché si sono incrociati all'ENA. E quindi il capitale sociale di questo signor Bourdieu è assolutamente utile, è una dimensione di utilità e di individualità. Quello che invece a noi interessa è un capitale sociale esattamente l'opposto, in cui sostanzialmente quello che conta non è il mio vantaggio, ma tendenzialmente la relazione che si sviluppa e un tipo di diciamo, interazione con gli altri che sia improntato alla apertura e alla gratuità. Le considerazioni che diceva Leonardo Becchetti poco fa sono perfettamente pertinenti, e anche la citazione di qualche classico dell'economia politica è pertinente, particolarmente pertinente. Io mi ricordo per esempio che Adam Smith, prima di scrivere La ricchezza delle nazioni, una ventina d'anni prima, aveva scritto La teoria dei sentimenti sociali, dove fondava, diciamo, le interazioni sociali sulla simpatia, cioè sulla relazione simbolica, nel senso di valore, con l'altro. A partire dalla simpatia, poi magari c'era anche il berraio e il maniscalco, ma prima c'è la simpatia. E tutto questo dibattito era esploso negli anni 90 in seguito alla pubblicazione di un famoso libro di Robert Putnam, che aveva scritto Making Democracy Work, cioè far funzionare la democrazia, e l'aveva scritto analizzando le regioni italiane, e cioè era rimasto sorpreso dalla, lui e i suoi colleghi, perché erano più di uno, dalla radicale diversità del funzionamento delle istituzioni regionali italiane alla luce di quella specie di esperimento sociale che era stato la istituzione delle regioni. Regioni a statuto ordinario, tutti partono nello stesso momento, l'analisi viene fatta una decina di anni più tardi e già le differenze di rendimento sono cospicue. Il capitale sociale viene utilizzato da Putnam e i suoi collaboratori per spiegare le differenze, e misura il capitale sociale più o meno, io mi sono ispirato nei miei lavori ai suoi e lui si è ispirato nei suoi lavori ai miei, a un precedente lavoro dove di capitale sociale non si parlava, i problemi erano altri. Non vi sto a tediare. Il fatto è che questo signor Putnam fa una tesi molto azzardata e dice che l'Italia è costituita da regioni che hanno capitali sociali estremamente differenziati, anzi non differenziati, lo stock di capitale sociale è molto elevato in alcune regioni, è molto poco elevato in altre regioni. Sostanzialmente, pare di avere forse ecco, questa è la cartina originale del libro di Putnam, dove in nero ci sono le regioni che hanno la maggior capitale sociale, come la chiama lui, ma lui la chiama anche comunità civica. Questa è una dizione che a me, scienziato della politica, interessa particolarmente, perché attraverso questa comunità civica funzionano meglio le istituzioni democratiche. Questo è il punto fondamentale. E mentre invece ci sono le regioni del Mezzogiorno che soffrono gravemente di questa carenza di comunità civica. Bene, c'è stato un gran polverone in tutto questo libro, ovviamente il professor Putnam ha fatto riferimento all'Italia che più o meno tutti conoscono, cioè all'Italia del 1200, dei comuni, di questa specie di, che lui chiama esperimenti di democrazia, li considera esperimenti di autogoverno, e dice che tutta la differenza fra l'Italia del Nord e l'Italia del Mezzogiorno è dovuta a questo differenziale di traiettoria storica che ha differenziato il regno meridionale, normanno e poi successivamente Borbone, dalle libere città settentrionali, dalle repubbliche e dai principati. Tesi ovviamente totalmente fasulla, e che a noi lascia il problema di sostituire un'altra tesi, ovviamente. Non mi metto qui a fare la lezione sulla tesi di Putnam. Vi racconto quello che è successo, diciamo, nel frattempo, dopo questo caso, in cui il caso italiano era diventato un tema di grande dibattito nella scienza politica e nella sociologia. E ho aggiornato, ho banalmente, e qui vi racconto l'aggiornamento che ho fatto, e anche sono contento che c'è anche la dottoressa Stoppiello, perché io sono riuscito a fare in tempo a leggere il rapporto che è stato pubblicato sul censimento qualche dato l'ho preso e ho cacciato dentro quelle cose che vi sto per dire. Il capitale sociale è cosa, come dire, più grande del terzo settore. Il terzo settore viene compreso in questa comunità civica, io la chiamo cultura civica perché, come dire, mi interessa la cultura politica e mi interessa il capitale sociale come cultura civica, cioè come cultura che sostenga una democrazia di qualità, così come una cultura che sostenga una economia di qualità. Mi ha molto colpito la considerazione di Becchetti che faceva riferimento a un triangolo. Ecco, io ero arrivato qua cercando con l'idea di farvi capire che per me è importante il triangolo, cioè il triangolo cultura civica, cioè gli orientamenti culturali diffusi, che possono essere più o meno civici ovviamente, ma diciamo il problema è il triangolo costituito da cultura e quindi orientamenti di valore, premesse di valore, eccetera, qualità delle istituzioni politiche e amministrative, ovviamente, e qualità del mercato. Mi è piaciuta molto l'espressione economia non predatoria, perché economia non predatoria dà l'idea, per esempio, di un mondo di piccoli proprietari, di un mondo di, per esempio nell'agricoltura, l'economia predatoria è quella delle piantagioni di banane, dove praticamente un sacco di schiavi lavorano per il padrone e non lasciano nessuna ricchezza lì. Questo triangolo è fondamentale naturalmente per la qualità della democrazia, oltre che per la qualità del mercato. E in qualche maniera ci gioca un ruolo fondamentale la cultura civica o, se volete, il capitale sociale. Io ho fatto questo aggiornamento 2014-2016 e naturalmente ho usato i dati relativi al terzo settore, ma ci ho affiancato anche altri dati che mi interessavano nella logica della mia idea di capitale sociale. E quindi ho preso il numero delle associazioni del terzo settore, io li ho chiamati nel 2017 perché c'era il rapporto relativo uscito nel 2017 o forse addirittura nei primi mesi del 2018, ma i dati sono quelli che sono già stati presentati. E quindi il numero delle associazioni del terzo settore e contemporaneamente il numero dei volontari all'interno del terzo settore, e l'ho preso per regione, così come ho preso per regione una componente specifica del terzo settore, che sono i donatori di sangue. L'ho presi perché mi sembrano l'espressione più chiara, più evidente, diciamo, del dono di sé, proprio fisico. Per cui sono un numero più ristretto, ovviamente, nettamente minoritario rispetto al totale dei volontari, ma mi serviva per accentuare questo aspetto della donazione. E quindi questi sono due indicatori che mi coprono l'area, diciamo, della solidarietà e del volontariato. E quindi quello che attiene a voi che siete in quest'aula in questo momento. L'altra componente dell'indice che io ho costruito è fa riferimento a informazione e partecipazione. Qui il cittadino civico informato e che partecipa. E dunque, come dire, qui si entra nel grande problema dell'informazione nei tempi di internet. Io che cosa ho preso? Ho preso la diffusione dei quotidiani, quelli della ADS, che conta le copie vendute e anche quelle in abbonamento. E quindi non la lettura del giornale diciamo esclusivamente sul computer, sul terminale, che sono le poche pagine che compaiono. Adesso praticamente ci sono solo 5 o 10 righe di articolo e poi dopo ti mandano in banca a pagare l'abbonamento, e quindi diciamo sono dei lettori che leggono davvero. La partecipazione al referendum del 2016 mi è venuta buona, perché in realtà è la partecipazione al referendum quella che dà l'idea della partecipazione dei cittadini, perché è un mio vecchio pallino, la partecipazione elettorale in generale, avendo noi per tradizione elettori di appartenenza, sempre meno, elettori di scambio, forse anche meno, e dei lettori di opinione che probabilmente sono cresciuti in questo mondo, in questi decenni diciamo complicati, la partecipazione elettorale in qualche misura dal punto di vista della cultura civica può essere diciamo inquinata, diciamo, contaminata, come dire, sono aggettivi forti, ma insomma può essere contaminata dal voto di scambio, che è ovviamente il voto di scambio è una così una sorta di patologia della delega democratica, perché è una delega in cambio di un favore individuale e non della prospettiva di un bene collettivo. Ecco, questi sono i quattro indicatori. Vi faccio. No, scusate. Eccoci qua. Oh, questa è, come dici, notazione per gli statistici. La relazione tra i quattro indicatori è alta e mediamente alta, anche se toccano aree non proprio contigue. E alla fine, perché ovviamente non vi voglio tediare con tante cartine, la mappa della cultura civica oggi è questa. Mi rende meno. Cioè, sostanzialmente ci sono due aspetti importanti. L'aspetto più importante è la permanenza. La permanenza è il differenziale rispetto alle regioni meridionali. Dunque, qui io ho usato i numeri indice, per cui la media nazionale è 100. E ci sono alcune regioni, quelle con il blu un po' più scuro, che hanno valori molto bassi, intorno a 60-70, mentre ci sono le regioni con il rosso, io da qui lo vedo rosso, però in realtà il rosso diventa un rosso mattone nel caso del Trentino Alto Adige e del Friuli. Eccoci, il cambiamento è questo. Prima, ai tempi di Putnam e ai tempi anche della ricerca del Cartocci, il primato stava tra l'Emilia, la Toscana, e poi c'era il terzo posto, il Friuli Venezia Giulia. Più o meno questa era la riproduzione della mappa di Putnam. Adesso, a circa una quindicina d'anni di differenza dal volume Mappe del Tesoro, in testa sono passate le regioni del nord-est, le regioni periferiche del nord-est. Il Veneto ancora è cresciuto, ha salito varie posizioni, ma è rimasto in una categoria appena sotto. E quindi io ci leggo anche questa perdita della centralità con questi indicatori dell'Emilia Romagna e della Toscana, un ulteriore sintomo di una disequilibrio che è intervenuto in queste regioni, in cui secondo me non è sbagliato, cioè non è fuori luogo pensare a una sorta di stanchezza dell'offerta politica locale che era, come dire, tradizionale. Mentre invece è interessante il caso della Sardegna, che già nella mia indagine era cresciuta rispetto al resto del Mezzogiorno, ma è ancora più cresciuta, per esempio ha oltrepassato anche il Lazio, diciamo, nella sua il Lazio e l'Umbria, che sono anche questi, l'Umbria e le Marche soffrono qualche, hanno più o meno lo stesso problema della Toscana e dell'Emilia Romagna. Che possiamo dire per concludere? Possiamo dire che questa frattura, radicale del Mezzogiorno rispetto alle altre province, le altre regioni, si conferma. Anche se naturalmente ci sono dei segnali piuttosto importanti. Per esempio, io nel mio volume Mappe del Tesoro mi risultava che nelle regioni meridionali le due province che avevano i punteggi più alti erano la provincia di Matera e la provincia di Ragusa. Ragusa, come sappiamo, come ha scritto Sciascia, è la provincia babba della Sicilia, l'ha detto Sciascia. Comunque vi posso dire una cosa che qui sono lietissimo di dire, cioè la provincia di Ragusa riusciva molto elevata nel mio indice di capitale sociale del 2000, più o meno, perché a Ragusa, perché per un indicatore, l'indicatore era le donazioni di sangue. Lì è ovvio che c'è stato, me lo sono anche un po' studiato, ci sono anche andato, ci sono capitalisti sociali, imprenditori di capitale sociale, che hanno creato una fabbrica, una vera e propria fabbrica, nel senso di operatori che lavorano e di prodotti che escono. E naturalmente adesso non viene fuori il caso di Ragusa, perché ovviamente ci abbiamo una media regionale. L'altro caso era quello di Matera, e non mi sono sorpreso più di tanto quando Matera ha concorso al titolo di capitale della cultura e l'ha vinto. Cioè, evidentemente avevamo messo qualche pedina giusta, per qualche osservatorio giusto per vedere questa cosa. Naturalmente adesso io vi potrei occupare le prossime 3 ore per discutere come si potrebbe fare a cambiare e che cosa e per quali motivi continua a permanere questo divario. Però devo dire che le considerazioni che faceva poco fa Leonardo Becchetti sono, come dire, sono la prova che ci si muove e naturalmente c'è sempre qualcuno che attiva circuiti virtuosi, e questo naturalmente è l'Italia che è fatta in questi modi strani, e che comunque in generale, per evitare di chiudere con questo problema del Mezzogiorno e basta, il problema della cultura civica degli italiani è un problema di tutta l'Italia. Cioè se voi avete presente che cosa succede alla fermata dell'autobus, vi è chiaro che in termini di cultura civica c'è molto da fare. Alla fermata dell'autobus avviene esattamente lo stesso corpo a corpo che avviene quando il calciatore batte il corner, no? Tutti si sgomitano e per cercare di arrivare a prendere la palla per primi. Quando arriva il tram è la stessa cosa, e chi vince? Vincono i terzini, ovviamente, che sono giovani e hanno capacità, diciamo, di occhio per dove casca la palla, e poi naturalmente prontezza di riflessi. Ecco, è questo. Noi siamo ancora, il mio problema è la fermata dell'autobus, vorrei essere chiaro. No, perché il vostro mondo ovviamente è il fertilizzatore di un territorio che in larga misura deve fare molta strada per acquisire livelli di civismo che siano, diciamo, adeguati ad una democrazia di qualità e a una economia efficiente. Vi ringrazio dell'attenzione.
Grazie.